corona la fronte sotto il peso del lavoro, piegato il cor dallo scudiscio del potente, purché la gioia dia chi vive nell'oro, senza di mani il lavorator morente. Siamo nel dolore d'una schiavitù tiranna, uniti insieme da sacramental promessa, sulla terra del duol, tutti pronti a morire alla luce del sole. In questa notte di tenebre secolari, il nero drappo sventola sul carro di fuoco, e redentrice una marcia sia proletari, d'anarchica gloria alla nuova umanità.
Tirate forte, mirate giusto. Per esperienza vedi che il tirare in aria è nocivo, perché rassicura i facinorosi e di solito va a colpire qualche donna o ragazza alla finestra. Baionetta e fuoco orizzontale. Chi ne sarà colpito lo sarà per colpa sua.
Queste le parole con cui re Umberto I suggeriva ai propri generali, tra cui Baba Beccaris, di gestire i tumulti scoppiati nel maggio del 1898 a causa dell'aumento del prezzo del pane. Il monarca viene talvolta ricordato come re buono per l'atteggiamento dimostrato nel fronteggiare sciagure quali l'epidemia di colera da Napoli del 1884 e la promulgazione del cosiddetto Codice Zanardelli, che apporta alcune innovazioni al codice penale, come l'abolizione della pena di morte. Direttamente coinvolto nello scandalo della Banca Romana, il suo regno è altresì segnato da un duro conservatorismo e dalla gestione repressiva delle tensioni sociali. Per questo il sovrano è anche soprannominato il Re Mitraglia. Infatti, nel 1898, le decisioni prese dal sovrano rendono evidente la natura autoritaria del suo regno. Il 7 maggio 1898 si scende in piazza per chiedere la riduzione del prezzo della farina e del pane, per rivendicare libertà sindacali e politiche, per chiedere la sospensione della partenza dei richiamati alle armi. Il governo decide di prepararsi a fronteggiare le manifestazioni popolari, usando la forza della repressione e di non lasciar spazio al dissenso. La popolazione non si lascia intimorire dalle disposizioni governative e scende in piazza, convinta della necessità di manifestare il proprio malcontento. Decine di migliaia di persone, in gran parte operai, che afforano le strade di Milano in diverse parti della città, erigono barricate per tutelarsi dall'intervento governativo. Lo stato d'assedio nella provincia di Milano viene proclamato tramite Regio Decreto nel pomeriggio del 7 maggio, quando Umberto I teme di essere nel cuore di un'insurrezione organizzata. Il provvedimento prevede il divieto assoluto di qualsiasi assembramento, l'uso della forza per disperdere eventuali manifestazioni, la denuncia e la condanna dei rivoltosi da parte del Tribunale Militare. Il generale Fiorenzo Baba Beccaris è nominato commissario straordinario con pieni poteri nella provincia di Milano. Baba Beccaris usa il pugno di ferro e tutti i pieni poteri conferitigli. Stipa le sue truppe in piazza Duomo e progetta un intervento centrifugo che spinga i rivoltosi verso i sobborghi, lontano dal centro cittadino. L'intervento è deciso e si contano i primi morti tra la popolazione civile. Ma le barricate tengono e Milano, la sera del 7 maggio, è ancora nelle mani dei manifestanti, circostanza che prelude la tragedia del giorno successivo.
Leverai il che innalzeren le barricate, e tu borghese salirai la ghigliottina, per quanto fosti sordo alle stremate, grida di chi moria nell'officina, dei nostri figli fino all'ultimo momento, contro te vile borghesia combatteremo.
Su da forti pugnam, per la lotta finale, l'anarchia salutiam.
Questa notte di tenebre secolari, il nero drappo sventola sul carro di fuoco, e redentrice una marcia sia proletari, d'anarchica gloria alla tua umanità.
Oh, money.
fronte alla determinazione della popolazione, Vava Beccaris capisce che truppe a piedi e a cavallo non sono in grado di fronteggiare la folla e opta per l'utilizzo delle artiglierie. È la strage. Domata la rivolta, proibisce l'uso della bicicletta, scioglie le associazioni democratiche, partiti, cooperative, sindacati e le società umanitarie e anche centinaia di associazioni cattoliche e ne arrestano esponenti. Sopprime i giornali di opposizione, militarizza i ferrovieri. Il bilancio della repressione è impressionante. Un centinaio di morti, 3.000 arresti, 500 feriti, centinaia di imputati e il tribunale di guerra che emette condanne per 1.390 anni di reclusione. Mentre a Milano Vava Beccaris si accanisce sulla folla, anche a Monza esplode la protesta popolare nel centro della città. La prima manifestazione si svolge in piazza della stazione, nei pomeriggi del 7 maggio, come descrive Ettore Reina, segretario della Camera del Lavoro.
Nel nostro caso la scintilla fu, a quanto sembra, l'ordine venuto da Milano di sospendere il servizio del tram a cavalli. Ordine giunto, qui accompagnato dalle voci più assurde. Milano era gremita di barricati, i morti non si contavano più. Ormai sulla piazza non sono più che un centinaio di persone, urlanti, ancora l'ultimo fiato della giornata. Le due file di soldati rimangono, schierate, al loro posto, il fucile a piedarmi. Ci aprono un varco fra la gente, accalcata dinanzi. Rada dopo le prime file, siamo fuori, andiamo. A un tratto, un rombo secco rompe l'aria. Un urlo, forte, straziante. Poi, un altro rombo, e un altro ancora. Sparano, sparano! E via, di corsa, di nuovo, verso la piazza. La gente fugge urlando, imprecando. Largo, largo! Le palle passano fischiando, sibilando alle orecchie. La piazza è pregna di fumo. L'ultima eco degli spari si perde nell'aria mista di gemiti. Urla, maledizione. Qua e là, per terra, una massa nera. E dalla massa nera vengono strazianti, disperate grida di dolore. Sotto l'aringario, la gente si stipa terrorizzata ed esasperata. Nello stesso tempo. Ci sono due morti, hanno ferito anche una donna. È un'infamia, maledetti. Ritorniamo in piazza. Il morto dalla fronte spaccata è ancora là, sotto la tettoia, in un lago di sangue. Attorno un gruppetto di persone commenta, rabbrividendo. Presto, portiamolo via, portiamolo all'ospedale. Ci si china per prenderlo. Pam, pam, pam. Nuovi colpi fendono l'aria, diretti, sembra verso di noi. Farsi ammazzare per raccogliere un cadavere proprio non ne vale la pena. Lasciamo quindi il corpo sanguinante e ci ritiriamo. È il primo sangue che si versa in Monza, da che l'Italia è risorta a nazione libera ed unita.
Alla farmacia Predari sono medicati 15 feriti. In ospedale, tra i feriti più gravi, decedono poche ore dopo il ricovero la casalinga Teresa Meroni, di 49 anni, raccolta davanti all'osteria del Moro, con la spina dorsale attraversata da un proiettile. Il meccanico ventenne Piatti Carlo, ferito all'ombelico e con le gambe fracassate, e l'imbiancatore Assi Gerardo, di 27 anni, cui una palla aveva asportato la parete addominale. Degli altri che morirono poi, agonizzavano ancora all'ospedale Villa Carlo, di anni 18, e Vergani Pasquale, di 29 anni, ferito al basso ventre. Entrambi cappellai. Altri ancora, feriti meno gravemente, aspettavano laggiù la guarigione per passare, dall'ospedale alle carceri. E a questo elenco vanno aggiunti i primi due caduti in piazza San Michele, Giacomo Castoldi, di 44 anni, fornaio, e il 14enne Antonio Sala, figlio del proprietario dell'osteria del Moro, ucciso una fucilata al cuore.
Grida strazianti e dolenti di una folla che pando mandava, il feroce monarchico Bava gli affamati col piombo sfamò.
Il 6 giugno del 1898 Umberto I conferisce la croce di grande ufficiale dell'ordine militare di Savoia al generale Fiorenzo Bava Beccaris. Il 16 giugno viene anche nominato senatore.
Furon mille i caduti innocenti sotto il fuoco degli armati caini, e al furor dei soldati assassini, morte vili, la plebe gridò.
Coraggio compagni, la plebe reietta ci chiama, ci attende, si faccia vendetta. Noi sempre sfidammo miserie ed affanni, si innalzi la fronte, si scalcino i tiranni. De non rider sabauda marmaglia, se il fucile ha domato i ribelli, se i fratelli hanno ucciso i fratelli, sul tuo capo quel sangue cadrà. La panciuta caterva dei ladri, dopo avervi ogni bene usurpato, la lor sete ha di sangue saziato, in quel giorno nefasto e feral. Coraggio compagni, la plebe reietta ci chiama, ci attende, si faccia vendetta. Noi sempre sfidammo miserie ed affanni, si innalzi la fronte, si scalcino i tiranni.
Su piangete mestissime madri, quando scura discende la sera, per i figli gettati in galera, per gli uccisi dal piombo fatal.
Alla stazione di Monza arriva un tren che ronza, hanno ammazzato il re, colpito con palle tre. Bruceremo le chiese e gli altari, bruceremo i palazzi e le regge, con le budella dell'ultimo prete impiccheremo il papa e re.
Alla stazione di Monza c'è il movimento di un venerdì di fine luglio, con le persone che si incrociano alle loro diverse destinazioni e il passo appesantito al caldo. Un pigro via vai di pendolari e turisti occasionali o di viaggiatori attratti dal richiamo regale del luogo. La stazione porta i segni della modernità architettonica di fine Ottocento, con rifiniture neoclassiche e una sala d'accoglienza riservata a Umberto I e a famiglie. La sala è decorata e abbellita da un affresco di Mose Bianchi, intitolato Il genio di Casa Savoia, che evoca l'aura sacrale della dinastia. Un piccolo tributo che Re Mitraia ha preteso per se stesso. Gaetano Bresci è un emigrante italiano partito alla volta degli Stati Uniti il 18 gennaio 1897. Come tanti altri connazionali, giunge a New York sul piroscafo Colombo e si trasferisce a Paterson, New Jersey, dove trova lavoro nel setificio Emil & Booth. Frequenta, come molti altri operai del setificio, un circolo anarchico, il diritto all'esistenza, che gravita intorno al foglio La questione sociale, che Enrico Malatesta dirige per qualche tempo.
Rivoluzione sia guerra alla società, rivoluzione sia guerra alla società, piuttosto che vivere così, meglio morire per la libertà, meglio morire per la libertà.
Il 17 maggio 1900 parte da New York sul piroscafo La Guascogne, in terza classe, 31 scudi francesi, sfruttando gli sconti sui viaggi promossi in occasione dell'Expo parigino. Ha con sé 500 lire, frutto dei guadagni da tessitore presso la fabbrica di Hemelburg. Arriva a Le Havre a fine mese e si ferma a Parigi per visitare l'Expo. Giunge a Genova e prosegue per Prato a inizio giugno. Fino al 19 luglio è ospite del fratello Lorenzo. Intanto il 21 luglio Umberto I giunge a Monza e trascorre la settimana tra ricevimenti, gite a cavallo e in carrozza. È in questi giorni che riceve l'invito della società Forti e Liberi a partecipare alla manifestazione conclusiva del concorso ginnico il 29 luglio. Il 24 luglio Bresci giunge a Milano e alloggia in via San Pietro dall'Orto per 4 giorni presso una fitta camera. Venerdì 27 arriva a Monza, col treno alla mattina, in compagnia di un'altra persona.
Mangiano al mio caffè, minestra, un piatto di vitello guarnito, formaggio, frutta e 1,5 litri di vino, per un totale di 4 lire e 90 centesimi. Gaetano ha 30 anni e sembra un uomo esuberante. È di bell'aspetto, un buon parlatore e secondo me ha fortuna con le donne. E con quell'apparecchio fotografico sotto braccio mi fa pensare a un professionista, a un fotografo vero. Chi avrebbe potuto dire che...
E il Vaticano brucerà, e il Vaticano brucerà, e il Vaticano brucerà con dentro il Papa. E se il governo si opporrà, e se il governo si opporrà, e se il governo si opporrà, rivoluzione, rivoluzione sia, guerra alla società, rivoluzione sia, guerra alla società, piuttosto che vivere così, meglio morire per la libertà, meglio morire per la libertà.
Bevi, bevi, compagno, se no t'ammazzerò. Non m'ammazza, compagno, che adesso beverò. Mentre il compagno beve la canteremo, la canteremo. Mentre il compagno beve la canteremo, la rillerà. La, la canzone che ammazza li preti. La, mazza monache preti e frai.
È sera, la stanza di via Cairoli, a Monza, è bollente. Brescia in mano i proiettili della rivoltella e ne sta incidendo la punta. È una tecnica che ha preso in America per rendere micidiali i colpi, aggravandone le conseguenze. Degli amici di Patterson gli avevano detto che il bandito Jesse James usava questo sistema. Mai come ora si sente così vicino al nemico, determinato, e nella penombra estiva di una città estranea quanto Milano, consuma i suoi ricordi a freddo, senza apparenti scossoni emotivi. Quasi fossero il preludio di una vendetta per ciò che non può ancora essere cambiato, come la sua infanzia breve.
Gaetano non si distrae, eppure ogni tanto i ricordi si rifanno sotto e il pensiero torna a Madeleine, a Sophie, agli amici d'infanzia. Ma non è tempo di dubbi, incertezze, sentimentalismi che possano incrinare i propositi di azione. I dubbi vanno scacciati. E Gaetano sente che c'è un modo sicuro per non pensare troppo, ed è quello di affidarsi all'abbraccio di una donna estranea, come me, che non faccia troppe domande e si accontenti al massimo di risposte generiche.
Se nasce l'anarchia, un bel pranzo sa da fa, tutto vitella e manzo, seduimo da magna,
seduimo da magna.
Frittare di monache, preti e frati spezzati, l'ossa desti maiali, ai cani sa-da-da,
ai cani sa-da-da.
E le chiese son botteghe, i preti son mercanti, vendono madonne e santi, e a noi ci credono vecchi e poveri ignoranti, vecchi e poveri ignoranti. La 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 la, la canzone che ammazza i preti. La 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 la, mazza monache preti e frai.
Ora, la macchina fotografica è una copertura. Il parco di Monza, un punto d'osservazione che ha qualcosa di lugubre. L'ombra degli alberi non serve a lenire la calura opprimente, ma a coprire gli spostamenti. Gaetano si guarda intorno, tra quel paesaggio estraneo, e cerca di capire da dove passerà il re, fingendo un'attenzione distratta per la solennità ostentata della Villa Reale. Deve apparire come un turista svagato, che se ne va a spasso con la sua macchina fotografica in mano, chiedendo notizie per una blanda forma di curiosità.
Vengo interpellato da un estraneo coi baffi. Mi chiede se ogni tanto vedo il re uscire da queste parti. Certo che lo vedo, rispondo. Passa spesso da qui. Gli confermo che sabato sarà il concorso ginnico. Pare voglia vederlo prima di partire. In realtà non ne sono sicuro, ma comunque gli do indicazioni per il campo sportivo. Sta laggiù, in via Matteo da Campione. Non può certo sbagliare. Dalla Villa Reale sempre dritto, poi a sinistra. Saranno massimo 400 metri.
Poco lontano, Umberto I è già in piedi. Ha 56 anni, 4 mesi, 15 giorni e una sfilza di nomi. Ranieri, Carlo, Emanuele, Giovanni, Maria. Si è alzato presto, intorno alle 7. Pronto a inforcare il cavallo da cerimonia e a iniziare con una cavalcata la sua tipica giornata da re. Una facciata di impegni costruiti sul fragile assetto dei sentimenti umani. Dopo la cavalcata, il sovrano ha affrontato la difficile situazione dei suoi capelli e dei lunghi baffi bianchi spioventi e ha deciso di farsi dare una aggiustata dal barbiere. Ci sono appuntamenti importanti che lo attendono e lui vuole farsi trovare al meglio. Poi è andato alla messa nella cappella di famiglia. Umberto sta pensando anche all'ora migliore per incontrare la sua amata, la duchessa Eugenia Litta Visconti, che lo segue durante i suoi spostamenti e lo attenderà in serata in una villa adiacente alla reale magione estiva. Umberto pregusta il rendezvous.
Noi siamo morte la casa Savoia, bagnata da un'onda di sangue, si sveglia il popolo che langue, si sveglia il popolo che langue, o ladri del nostro sudore, nel mondo siamo tutti fratelli, noi siamo le schiere ribelli. Sorgiamo che è giunta la fin, a morte il re il principin, a morte il re il principin.
Nella stanza di via Cairoli, invece, Bresci si è alzato tardi. Alle 10 di questa domenica assolata è ancora sul balcone ad asciugarsi. Pulizia e una sistemata ai baffi per arrivare in ordine all'appuntamento. Non ha fretta, perché ha già deciso che colpirà di sera, tra la penombra e il buio, nel momento di massimo afflusso, quando sarà più facile perdersi tra la gente. Gaetano si prepara dunque a uscire e comincia a vestirsi. La sua eleganza, che lo segue da anni come un'etichetta, si rivela nella scelta dei dettagli. Una camicia bianca, semplice ma curata, la catena d'oro, le scarpe marroni di foggia raffinata, un fazzoletto nero di seta, panciotto e giacca, ed ecco che Bresci è pronto ad affrontare la strada che lo porterà a destinazione. Dopo il consueto riposo regale, Umberto sbadiglia svogliato e osserva le immagini sbiadite da alcune foto ufficiali. Lui è la regina in carrozza, lui è un drappello di alti ufficiali, generali e dignitari di corte. La lunga mano della monarchia appesa ai ritratti è Umberto che adesso sbuffa tra i suoi folti baffi bianchi, emozionato come un adolescente per la fuga d'amore che ha già pianificato, dopo che gli adempimenti del giorno saranno conclusi. Pratiche da sbrigare, documenti da firmare e non uno che corrisponde al suo stato d'animo. Le ore del pomeriggio passano, insieme, lente e veloci. L'ufficialità delle funzioni allunga il tempo. L'attesa dell'incontro con Eugenio lo accorcia. Fuori, il concorso ginnico sta per riprendere. Lui arriverà verso la fine, per la cerimonia di premiazione, dispensando medaglie e incoraggiamenti al popolo di sana e robusta costituzione. La luce del giorno si è già fatta penombra. E il pubblico, i curiosi, le persone in divisa si dirigono verso l'ingresso della società Forti e Liberi. Il campo sportivo è a poche centinaia di metri dalla Villa Reale, lungo il Via Alberato. Al lato della strada hanno montato tre tribune che danno sull'interno del campo e ne precludono la vista. Dentro si intuisce la presenza degli atleti che si preparano con le loro magliette a strisce. Il re arriverà tra poco. Occorre agire in tempi rapidi, senza esitazioni. Questa è la ricostruzione dei fatti del cittadino, uscito lì stato a lutto, giovedì 2 agosto 1900.
Da testimoni oculari e dai familiari della Real Casa abbiamo potuto raccogliere parecchie notizie notevoli. La catastrofe avvenne appena il re, lasciato il palco presidenziale e salito sulla sua carrozza, stava per uscire dalla palestra. Sul suo passaggio, a 3 metri di distanza, s'addensavano 2 fitte ali di popolo. Mentre il re, montato sulla carrozza, che era preceduta da 4 dei nostri pompieri, rispondeva al saluto della folla, Pello, l'assassino, con un tiro preciso e fulmineo, gli scaricò in pieno petto i 3 colpi della rivoltella. Il re barcollò, lasciò cadere il cappello, si strinse la testa fra le mani, piegando verso sinistra, poi sedette e parve riprendere d'un tratto forza e sangue freddo, gridando l'ordine di partire. I cavalli, che al rumore dello sparo si erano impennati, partirono al galoppo. Nel frattempo i vicini afferravano l'assassino. Lungo il breve tragitto, il re si scosse. Toccò il panciotto spostandolo leggermente per sentire se era ferito e mormorò: «Mi pare di non essere stato colpito». Poi cadde riverso con gli occhi sbarrati. Pare dalle induzioni dei medici che si è aspirato mentre la carrozza passava al cancello della villa. La regina, abbigliata in abito di pranzo, attendeva il ritorno al re allo scalone. Appena si vede dinanzi il cadavere del consorte, svenne e fu raccolta e portata via dai familiari, mentre i generali Ponzovaglia, Mainoni e Serafini trasportavano il sovrano nella sua camera da letto. Arrivarono prima l'assessore dottor Savio, poi il chirurgo dottor Vercelli ed infine il dottor Erba, direttore dell'ospedale, ma non poterono far altro che constatare la morte. La regina, riavutasi, si portò a letto il consorte. Con lo sguardo impetrato, con aspetto calmo e dignitoso, senza lacrime, lesse negli occhi dei medici il responso fatale e si buttò sul cadavere del re a baciarlo.
I carabinieri balzano tra la folla furente e circondano l'assassino, il quale non oppone alcuna resistenza, facendogli catena attorno e tenendolo fermo per il collo. Il popolo inferocito, intanto, scaraventa sullo sciagurato pugni e bastonate, colpendo a casaccio anche i carabinieri. Il Brescia è pesto e sanguinante. La rivoltella viene trovata sul posto del delitto da un pompiere.
A morte la casa Savoia, bagnata da un'onda di sangue, si sveglia il popol che langue, si sveglia il popol che langue, o ladri del nostro sudore, nel mondo siamo tutti fratelli, noi siamo le schiere ribelli. Sorgiamo che è giunta la fine, a morte il re il principin, a morte il re il principin.
Pria di morir nel fango della via, imiteremo Brescia e Ravasciol. Chi stende a te la mano borghesia è un uomo indegno di guardare il sol. Le macchine stridenti dilaniano i pezzenti e pallide piangenti stanno le spose ognor. Restano i campi incolti e i minator sepolti e gli operai travolti da omicidi ognor. E a chi non soccombe si schiudan le tombe, si apprestin le bombe, si affili il pugnal e l'azion l'ideal. Francia allerta sulla ghigliottina tronca il capo a chi punirla vuol. Spagna vil, garrotta ed assassina, fucila Italia chi tremar non suol. In America impiccati, in Africa sgozzati, in Spagna torturati a Montjuic cognor. Ma la razza trista del signor teppista, l'individualista sa colpire ancor. E a chi non soccombe si schiudan le tombe, si apprestin le bombe, si affili il pugnal e l'azion l'ideal. Finché siam gregge è giusto che vi sia cricca social per leggi decretar. Finché non splende il sol dell'anarchia vedremo sempre il popol trucidar. Sbirri non ridite se la dinamite voi scrosciarudite contro l'oppressor. Abbiamo contro tutti sbirri e farabutti e uno contro tutti noi li sperderem. E a chi non soccombe si schiudan le tombe, si apprestin le bombe, si affili il pugnal e l'azion l'ideal.
Bresci è tradotto presso la caserma di Piazza San Michele e successivamente nel vicino carcere cittadino, nei pressi dell'Arengario. In carcere inviano lettera a Filippo Turati e dopo due colloqui, il 21 agosto 1900, Turati rifiuta di difendere Bresci. Il 29 agosto Bresci compare in aula, calmo e impassibile, difeso dall'avvocato Francesco Saverio Merlino.
Noi effettivamente abbiamo attraversato un periodo acuto della nostra vita politica. Vi è stato un momento in cui, come diceva l'imputato, pareva che le nostre libertà fossero in pericolo. Pareva che la gran legge dello Stato fosse la sola salvezza del governo. Fu proclamato che per una regione suprema di necessità e di difesa della propria esistenza, il governo avesse il diritto di manomettere le leggi, di violare lo statuto, di creare tribunali straordinari, di mettere stati d'assedio e fare tutto quello che venisse in mente al Presidente del Consiglio dei Ministri. Noi siamo usciti fuori dal terreno delle libertà. Abbiamo ricorso alle violenze. Sì, il governo ha ricorso alla violenza e non dovete meravigliarvi se l'esempio della violenza, venendo dall'alto, provocasse una reazione al basso della società, se c'è stato chi ha creduto ad un'altra necessità, a quella cioè di opporre alla violenza del governo la violenza privata.
Questo è un estratto della ringa difensiva di Merlino. Viene letta la sentenza. Ergastolo e 7 anni di segregazione cellulare. Sono le 18. Fuori la pioggia cade violenta. Bresci è di un'impassibilità spaventosa. Tiene lo sguardo fisso, calmo, come l'uomo più beato di questo mondo.
Io non sono un pazzo. Non voglio essere giudicato per un atto di follia, ma per un atto rivoluzionario. Il fatto fu compiuto da me, senza complicità alcuna. Quando un capo di Stato ordina la morte di 20, 50, 100 uomini del popolo, gli uccisi sono i delinquenti. Quando un uomo del popolo vendica gli assassinati, diviene un assassino esecrabile. Non ammazzai Umberto, ammazzai il re, ammazzai un principio.
In occasione del fatto di Monza, ci siamo riuniti non per piangere la morte del re, ma per inneggiare all'atto del nostro compagno Bresci. No, non possiamo piangere la morte di un re, il quale ha seminato il lutto e la disperazione in quasi tutte le famiglie della penisola. Egli è caduto sotto il peso delle infamie da lui permesse, sottoscritte e volute. Lo piangano dunque i veri responsabili. Noi, fin tanto che i gemiti delle vittime rinchiuse nelle segrete per il solo delitto di aver sognato un avvenire migliore riempiono l'aria di lugubri invocazioni di un avvenire migliore, non potremo fare a meno di provare nel nostro cuore una grande soddisfazione ogni volta che il telegrafo ci annunzia che un tiranno è caduto sotto la vendetta di un giustiziere.
Siamo la ciurma nemica d'una galera infame su cui ratta la morte miete per lenta fame. Mai orizzonti limpidi schiude la nostra aurora e sulla tolda squallida urla l'ascolto ignora. I nostri dì si involano fra fetide carene, siamo magri smunti schiavi stretti in ferro catene. Sorge sul mar la luna, ruotan le stelle in cielo, ma sulle nostre luci stese un funereo velo. Torme di schiavi adusti, chini a gemer sul remo, speziam queste carene, o chini a remar morremo. Cos'è gementi schiavi, questo remar remare, meglio morir tra i flutti, sul biancheggiar del mare. Remiam finché la nave si schianti sui frangenti, alte le rosso nere fra il sibilar dei venti. E sia pietosa coltrice l'onda spumosa e ria, ma sorga un dì sui martiri il sol dell'anarchia. Su schiave allarmi, allarmi, l'onda gorgoglie sale, tuoni, baleni e fulmini sul galeon fatale. Su schiave allarmi, allarmi, pugniam col braccio forte, giuriam, giuriam giustizia o libertà o morte. Giuriam, giuriam giustizia o libertà o morte.